scatola magica. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Allora, come ormai dovreste sapere, ma chissà mai, agosto è anche un mese di gente che va, gente che viene. La scatola magica è il contenitore che per tutto il mese di agosto, dalle 10 alle 11.30, riempiamo insieme di cose preziose, di cose a cui teniamo, di cose importanti, che siano musiche, libri, film, pensieri, valori, emozioni. Li riempiamo insieme con la vostra partecipazione, con SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it. O ancora con le vostre telefonate allo 02 33 001 001. Però vi chiedo di aspettare un momento perché dobbiamo collegarci col nostro ospite, quindi sicuramente è nella seconda parte che le vostre telefonate avranno più spazio. Però proprio non come riempitivo, ma perché un arretrato, stiamo parlando del 7 di agosto, quindi ormai sembrano mesi fa. Non so, a me questo agosto sembra lunghissimo. Ecco, dicevo che c'è un messaggio che è arrivato invece alla scatola magica @radiopopolare.it da parte di Marina. Che così dice: lui e lei, 2 anni dopo la scomparsa di Anna, sorella cara, 2 anni dopo il disco che ascoltavamo insieme dopo la primavera di Praga, amore ai gatti che amava. E questo è il messaggio di Marina per sua sorella collegato a Francesco Guccini. Allora ci colleghiamo, ci mandiamo questa canzone, nel frattempo io mi collego col nostro ospite. State lì, pronti, preparati.
Lui e lei si incontrano nel giorno, mentre la città d'attorno sembra nuova. Lui e lei riscoprono le cose che credevano perdute nella noia. avuto il piacere di sentirsi chiedere la propria breve vita. Nessuno al mondo poi leggerà mai. Lui e lei, riempire di sospiri lunghe pause di pensieri, mentre il suono del silenzio li accompagna. Lei si incontrano d'accordo nel consueto vecchio posto ogni giorno. Lui e lei ritrovano ogni cosa che già il tempo ha ricoperto con la noia. Ed ogni giorno ormai sentirsi raccontare la storia conosciuta, la frase risaputa, la propria morta vita. Lui e lei a leggere un giornale, camminando lungo il viale verso casa. Lunghe pause piene di ira, mentre il vuoto del silenzio li accompagna.
Dedicato ad Anna e a Marina, a lui e lei di Francesco Guccini, e io invece ora do il benvenuto al nostro grande amico e ospite che è Massimo Cirri. Buongiorno Massimo.
Buongiorno Cecilia, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, che caldo.
Non so dove ti trovi in questo momento, so che eri in macchina mentre ti chiamavo, quindi sei in sbattimento e sbattimenti, ma sei in Toscana?
Sono in Toscana, sono in Mugello e stavo andando a fare acquisti alla Coop. Questa è una informazione pubblicitaria perché vengono un po' di amici per passare Ferragosto il 16 in un cimitero e mangiano come bestie.
Sì, mangiano come bestie. Mi fa un po' sorridere perché questa mattina, prima di noi alla Summertime di Martina Stefanoni, si parlava di nascite, natalità, ovuli congelati, insomma si parlava comunque di nascita. Invece noi apriamo questa nostra scatola magica con Comuni Mortali, che è i luoghi di passaggio e trasformazioni, musica, incontri e letture al Camposanto di Salecchio a Palazzuolo sul Senio. Allora, intanto dacci una descrizione di questo cimitero, di questo luogo, facci capire dove stiamo andando.
Siamo appunto in Mugello, fra Palazzuolo sul Senio, Alto Mugello e Marradi è quel posto campaniano attraversato, appunto raccontato dalla poesia disperata e bellissima di Dino Campana, e lì a 200 metri dalla strada principale c'è quello che resta di un piccolo cimitero di campagna, quello che resta nel senso che sta crollando, sono crollate un po' delle mura, in questi anni è crollato il tetto della cappelletta, qualcuno si è arrumato delle pietre delle mura per portarle in giardino e mettersi sopra un puffo, credo, e io penso che le pietre del cimitero si ribelleranno e uccideranno il puffo. Sì. E lì da un po' di tempo ci siamo.
Noi siamo con le pietre del cimitero, in questo momento.
Siamo con le pietre del cimitero, siamo con le pietre del cimitero. È un cimitero abbandonato, abbiamo cercato di comprarlo, di salvarlo dalla rovina, perché ci sembrava che fosse custode di qualcosa, e al tempo stesso ci interrogavamo, si interrogavano molto i miei figli dicendo: il babbo è rincoglionito, ha comprato un cimitero e che tu te ne fai di un cimitero.
Sì.
E quindi io, un po' per difendermi dai figli che mi volevano interdire o perlomeno affiancare un amministratore di sostegno, coltivo l'idea che il cimitero sia un posto dove è più facile pensare, che ci aiuta a pensare. E allora da un po' di anni, con un po' di amici, quelli che mangiano come bestie, e ci troviamo lì per Ferragosto, il giorno prima, il giorno dopo, e facciamo un po' di cose, ma mangiamo qualcosa e poi ci interroghiamo. E quest'anno, per esempio, il 16 viene Vito Fiorino, che è un signore straordinario che abitava a Lampedusa e che una sera è uscito in barca, una sera di ottobre, con degli amici per cenare in barca, e poi racconta che si sono fermati a dormire in barca, e racconta: non lo facevamo mai, ma quella notte l'abbiamo fatto. E la mattina dopo sentono dei rumori, sentono un vuccio, qualcuno dice sono gabbiani, qualcuno dice andiamo a vedere, e vedono il cimitero del Mediterraneo centrale, è affondato un enorme barcone, è stato dato l'allarme, nessuno l'ha raccolto, e loro umanamente fanno quello che è giusto fare, cominciano a prendere persone a bordo, sono su una barca, Vito e i suoi, omologata per 9 persone, loro sono in 8 e tirano su 47 persone, poi se ne devono andare perché altrimenti affondano.
Certo.
E quindi Vito Fiorino si alza presto perché è a Bari e prende un aereo per Bologna, io vado a prenderlo, e in un cimitero piccolissimo di terra ci racconta come cambia la sua vita dopo aver visto l'enorme cimitero del Mediterraneo centrale. Poi succedono altre cose, proiettiamo un documentario, questo la Sorrentini se lo sogna, Cecilia,
sì.
perché questo posto, l'Alto Mugello, è anche il luogo in cui si coltivano molto le castagne,
sì.
E c'è un rituale di trasformazione, le castagne vengono essiccate, venivano essiccate mettendole in un casottino, un seccatoio, e per 40 giorni ci si accendeva sotto un fuoco equilibrato per non bruciarle, per non lasciarle crude. Ed è un rituale di trasformazione.
È zen.
Ci sono i fratelli Senigallia che l'hanno fatto ancora, Daniela Poli ne ha fatto un documentario, e lo proiettiamo in anteprima mondiale al cimitero, una cosa che a Cannes non hanno mai fatto,
se la sognano proprio, come si dice.
Se la sognano. E poi la faccio finita, poi ci
no,
sono...
No, io invece abbiamo qualche minuto, tranquillo.
No, perché poi se parto di cimitero non mi fermo più. Ci sono Paolo Labati, che è un narratore comico, e Giancarlo Briguglia, vengono da Caterpillar, Radio 2, che hanno preparato Al di là di tutto, una storia ironica, una riflessione ironico-filosofica sulla morte, anche questa è un'anteprima mondiale. E poi c'è Mirko Artuso, che da sempre dice il cimitero è il luogo del teatro, che al buio totale del cimitero leggerà Allan Poe e Lovecraft, e sarà una cosa... da brividi,
da brividi, come quando tu prima raccontavi l'esperienza di Vito Fiorino con come dire, le temperature a cui ci stiamo purtroppo quasi abituando, mi venivano i brividi, per l'appunto. Quindi insomma è sì. Un Ferragosto al cimitero con brivido, mi sembra.
Con brivido, dato che tutto si tiene. questa edizione di Comuni Mortali è dedicata con molto affetto al nostro ministro dell'ambiente, perché il mondo brucia, perché c'è un cambiamento velocissimo e lui in questa situazione drammatica è bravissimo a fingersi morto.
Sì,
quindi,
sì.
E quindi Pichetto Fratin è uno di noi, perché è morto, cioè si finge morto pur di non dire niente, di non prendersi responsabilità.
Fa lo possum, come si dice,
fa
no?
Fa lo possum, sì. Esattamente. Quindi siamo noi umani ed altri animali, vediamo la morte, alla finta morte del ministro dell'ambiente, che dovrebbe essere in giro per il mondo a dire cosa possiamo fare per mitigare, per salvarci.
Sì, sì. Massimo Cirri, dicevi non mi addentro sulla questione dei cimiteri, se no non finisco più, e io invece che sono, come dire, persona molto sensibile a quei luoghi, perché li trovo straordinari e fondamentali.
Sono dei pezzi importanti, condivido.
Mi sono portata dietro un libro di Giuseppe Marcenaro che si chiama Cimiteri, storie di rimpianti e di follie, che è un libro pubblicato un po' di anni fa, che proprio insomma racconta come i cimiteri siano per l'appunto dei luoghi essenziali anche del nostro presente, quanto dovrebbero essere considerati, e non solo il 2 di novembre.
Non lo conosco, Cecilia, la mia ignoranza è terrificante.
Figurati.
Poi mi mandi una foto della copertina e vado a rubarlo alla Feltrinelli.
D'accordo.
Alla Feltrinelli di Firenze.
D'accordo. Senti, però, ecco, da una parte mi sono portata dietro cimiteri, dall'altra parte mi sono portata un altro libro, che è quello di Marino Niola, Anime, il Purgatorio a Napoli, perché a proposito di cimiteri come luoghi vivi, come luoghi vivi, non si può prescindere, no, da una storia come quella delle fontanelle di Napoli, dove per l'appunto il culto dei morti diventa vivo, vivissimo, solo nella città, ma proprio nel percorso di qualunque umano, mettiamola in questa maniera.
Concordo, assolutamente concordo. Marino Niola, questo nella mia ignoranza l'ho letto, concordo, insomma, cioè c'è una profondità, insomma. Mia mamma, che non c'è più, mi è venuto in mente che non avrebbe mai detto cimitero, lei avrebbe detto
Camposanto.
Certo. È vero, quello di Saletto, dove andiamo, venite, siete tutti invitati, è un banale campo in mezzo ad altri campi che Franco Calmetti coltiva e ci permette di usarli, però al tempo stesso, anche se è uguale, è più santo, è più umano, è più profondo, è diverso. E su questo confine fra cosa è umano, cosa confina l'umano e di cosa siamo fatti noi, dobbiamo riflettere. Non so che cosa ho detto, ma volevo fare l'intellettuale, perché tu hai citato Marino Niola.
No, l'hai fatto benissimo. E comunque l'invito alla riflessione, secondo me, in tempi così, fammi dire, allucinanti come quelli che stiamo vivendo, il ragionamento di un luogo di riflessione che abbia anche una sua santità, lo dice
santità,
un'atea santità. Con un ateo, voglio dire, siamo due di provata fede, di provata fede non religiosa, mettiamola così, è qualcosa che invece serve, ci manca, dovremmo esercitare. Peraltro, guardando la foto del Camposanto, appunto, dove il Camposanto di Salecchio, dove si svolgerà questa 2 giorni, mi sono intenerita, perché pochi luoghi come questi camposanti minuscoli, abbandonati nelle campagne, nei luoghi più sperduti, conservano una poesia e una intensità come insomma,
sì,
quei luoghi,
sì.
No? Che invitano
qualcosa.
Proprio alla riflessione.
C'è qualcosa, sì, c'è qualcosa. Sì, io qualcosa direi di spirituale, insomma, c'è qualcosa di spirituale e un po' ne abbiamo bisogno, anche perché il 20 agosto bisogna pagare l'anticipo IVA, mi è venuto in mente,
certo.
Abbiamo bisogno anche di una componente spirituale, e poi è un bellissimo pretesto, per trovarsi insieme, per fare un po' di comunità, per mangiare qualcosa e per riflettere, sì. E poi Ferragosto, viene quest'anno un bravo musicista che io conosco appena, che si chiama Fabio Mina, suona il flauto, ma suona anche degli oggetti strani. E gli ho detto, ma te l'ho detto all'ultimo, hai voglia di venire, non abbiamo mica soldi. E lui mi ha detto, ma io abito a Cesenatico, pur di salvarmi da Ferragosto verrei da qualsiasi parte, certo. Vengo.
Naturalmente. Senti Massimo Cindy, diamo due indicazioni pratiche per qualche ascoltatore che si trova in zona oppure che decide di fare... così la scampagnata fuori porta, come si dice.
Bisogna raggiungere Palazzuolo sul Senio o Marradi, che sono raggiungibili se si viene dalla Romagna, da Calzo da Valsenio, dalla direttrice di Imola di Faenza, o sono se si viene dalla Toscana dopo Borgo San Lorenzo. Si salgono delle colline, è un posto molto bello. E sulla strada, poi domani andiamo a mettere il cartello, ci sarà scritto Camposanto di Salecchio. Si lascia la macchina da qualche parte e poi si viene giù. Cominciamo alle 6 e finiamo un po' prima, verso le 11, insomma. E per qualsiasi cosa basta telefonare a me, se hai voglia, Cecilia, dai il numero. E...
Addirittura?
Ma l'ho messo sul manifesto.
Ah, non me ne ero accorta.
Cioè... Tre persone.
ok. Allora scusate, lo diciamo, lo dirò con calma quando mettiamo giù, però prendete nota, quindi prigliatevi la... Io sai che sono antica, quindi pigliatevi una penna, perché non mi viene il telefono che uno mette direttamente sul telefono il numero. Comunque, insomma, tra poco vi diamo il numero di telefono di Massimo Cirri per ulteriori delucidazioni su Comuni Mortali, questo momento di musica, incontri e lettura che parte sabato, proprio il giorno di Ferragosto, con Morte al Teatro. Senti, adesso tu sai che io amo molto il teatro, come mai lo vogliamo morto?
Beh, no, lui è Alberto Ricci, che è un grandissimo attore, un autore, ha fatto Squali, un bellissimo film, 2 anni fa, e fa una lectio magistralis al Camposanto su come la morte è stata rappresentata, detta, attraversata nel teatro. Quindi ci aspettiamo una cosa oltre Carmelo Bene, insomma. assolutamente. E no, è l'avvertenza, io ti ringrazio, se puoi dai il mio numero di telefono, chi lo userà poi per cercare di vendermi un depuratore d'acqua finisce male.
Esatto, insomma, sì, era questo è una giusta sottolineatura. Comunque inizio a darlo il tuo numero, 380 34 21 414. Ripeto, 380 34 21 414. E come dire, venditori di depuratori, peste lo colga, mettiamola così.
Assolutamente.
Senti Massimo, io ti ringrazio tantissimo per questa opportunità, perché ripeto, il sottotitolo dell'edizione di Comuni Mortali di quest'anno a Palazzuolo sul Senio nel Mugello è Il grande cimitero del Mediterraneo raccontato in un piccolo camposanto sull'Appennino. È un'immagine forte, importante, perché questo è il periodo in cui il nostro meraviglioso Mediterraneo viene vissuto solo come luogo per andare a fare il bagno, e invece sappiamo quanto dolore racchiuda, quanta tragedia racchiuda.
Esatto. E poi ultima battuta, ultima nota, credo che poi l'anno prossimo saremo chiamati a votare. Sì. E volenti o nolenti voteremo soltanto sulla base di questa questione, di quanti morti vogliamo e di quanto... sulla questione immigrazione, sì, noi siamo condannati, sì, a questa condanna a morte, a votare solo su questa questione e non sul Servizio Sanitario Nazionale, su che scuola che vogliamo, su un Ministro dell'Ambiente che affronti la questione di questa caldazza,
sì,
oscena, oscena. Sto già andando nell'insalata di pensieri, vado a comprare 50 kg di salatielli
e va bene,
e gli suo Ministro agli ospiti.
Massimo Ciri, grazie veramente per essere stato con noi, viva Comuni Mortali, e ci stiamo vicini vicini, sempre, sempre importante.
Grazie Cecilia, grazie a Radio Popolare, viva!
Viva, ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
E insomma, Comuni Mortali mi sembrava proprio un bellissimo pensiero e anzi una cosa molto concreta. Ripeto il numero di telefono di Massimo Cirri per informazioni, 380 34 21 414 414. Le notizie e poi torniamo subito dopo. Eccoci alla seconda parte della Scatola Magica, la trasmissione contenitore che riempiamo insieme di cose belle, importanti che ci piace condividere. Beh, naturalmente voi mi stupite sempre con i vostri contributi, anche colmando le mie grandissime pecche, con la mia grandissima ignoranza. Ad esempio c'è Davide che mi manda un'immagine, le canzoni di Cosa Nostra, i Girasoli, 50 successi, e segnala Cimitero di Rose. E quindi, insomma, grazie. Qualcuno che non lascia il suo nome dice buongiorno, un pensiero alla livella di Totò. Guarda, io sono una bestia perché ce l'ho la livella di Totò, che trovo sempre una interessantissima, bellissima poesia. Non la trovo, non vi arrabbiate, non la trovo. Ma siccome su questa cosa del cimitero, anzi del Camposanto, come giustamente ci diceva Massimo Cirri, a me sembra bello dedicare pensieri. Mi è venuta anche voglia di... così, sentite un po' se vi dice qualcosa. Thank you.
dove se n'è andato Elmer che di febbre si lasciò morire, dove Herman bruciato in miniera, dove sono Bert e Tom, il primo ucciso in una rissa e l'altro che uscì già morto di galera. E cosa ne sarà di Charlie che cadde mentre lavorava e dal ponte volò, volò sulla strada. Dormono, dormono sulla collina, dormono, dormono sulla collina. Dove sono Ella e Cat, morte entrambe per errore, una di aborto, l'altra d'amore. E Maggie uccisi in un bordello dalle carezze d'un animale, Edith consumata da uno strano male, e Lizzy che inseguì la vita lontano e dall'Inghilterra fu riportata in questo palmo di terra. Dormono, dormono sulla collina, dormono, dormono sulla collina. Sono i generali che si fregiarono nelle battaglie con cimiteri di croci sul petto, dove i figli della guerra partiti per un ideale, per una truffa, per un amore finito male, hanno rimandato a casa le loro spoglie nelle bandiere legate strette perché sembrassero intere. Dove Jones il suonatore che fu sorpreso dai suoi 90 anni e con la vita avrebbe ancora giocato, lui che offrì la faccia al vento, la gola al vino e mai un pensiero, non al denaro, non all'amore né al cielo, lui sì, sembra di sentirlo cianciare ancora delle porcate mangiate in strada nelle ore sbagliate. Sembra di sentirlo ancora dire al mercante di liquore: tu che lo vendi, cosa ti compri di migliore?
Vabbè, non c'è bisogno di dirvi che questo era Fabrizio De André e che questa era La Collina, e che insomma è una canzone che a me piace moltissimo. Sentite, citavo con Massimo Cirri due libri. Mi piace, tanto per capirci, citarvi insomma uno di questi due libri, Anime di Marino Niola, edito da Meltemi, Il Purgatorio a Napoli, è il sottotitolo. E questo è così, per darvi un'idea: migliaia di crani allineati sopra interminabili file d'ossa nei misteriosi sotterranei di Napoli sono i sans-papiers dell'aldilà, morti senza lutto e senza conforto, proprio come le vittime della pandemia. La pietà popolare li identifica con le anime che soffrono in purgatorio e continuerebbero a soffrire per l'eternità se non fosse per i devoti che li adottano, accogliendo nel loro pantheon familiare questi spiriti in pena. Il culto delle cappuccelle è un rituale che non smette ancora di stupire, conservando intatto il fascino della trascendenza e della sospensione tra realtà e alterità. Un dialogo tra vivi e morti che accende da sempre la fantasia di scrittori e artisti affascinati da quelle soglie dell'ombra aperte a chi è capace di ascoltare le voci. In Anime le antiche nuove mappe del culto diventano terreno di ricerca per un pensiero che vuole scoprire, attraverso la pietà per i morti, le dinamiche di proiezione e identificazione che investono gli individui della società contemporanea. Ciò nella convinzione che un patrimonio affidato alla tradizione orale vada sottratto all'oblio. Ecco, sono riflessioni che per quel che mi riguarda trovo estremamente stimolanti, così come io ricordo ancora con un brivido, e devo dirvi che appunto con le temperature che ci sono il brivido è qualcosa di molto gradito, mettiamola così, una meravigliosa, meravigliosa installazione che Rebecca Horn, quest'artista, fece a Napoli in piazza del Plebiscito. Non so se qualcuno di voi ebbe la fortuna di passare da Napoli in quel periodo, e piazza del Plebiscito era la pavimentazione di piazza del Plebiscito aveva dei crani che sono un po' il simbolo, se vogliamo, la capuzzella, insomma, la testa, insomma. Era cosparso la pavimentazione di piazza del municipio del Plebiscito, scusate, da questa installazione, da queste capuzzelle che emergevano dalla pavimentazione. Ecco, una di quei momenti in cui l'arte riesce così, con un'intuizione, con una visione, a comunicare enormi cose. Ma io naturalmente vi ricordo che il telefono è aperto per voi allo 02 33 001 001, come sapete, il messaggi o SMS, WhatsApp o Telegram al 331 62 14 013. E io bene, Raldo apprezza il De André che ho appena messo. Io ringrazio moltissimo Serenella che mi manda a Livella di Totò, ma io non posso trasmetterla, non è un problema tecnico. Claudia dice: grazie come sempre per De André, però per tirarci un po' su di morale, con dici di ho visto un re. Sì, Claudia, ma io non pensavo di abbattervi parlando di Camposanto, di cimiteri. Pensavo che per l'appunto quella dimensione fosse una bella occasione, come si diceva con Cirri, anche di riflessione. E questo, insomma, secondo me non è male. Dunque, Piero cita anche il mio: so che è fuori da ogni contesto, ma magari qualcuno si incuriosisce. Ciao Piero, volentieri, sapessi di che cosa stai parlando, io potrei anche citarlo, ma non mi sfugge. Susanna dice: la sedia del papà ad Ancona, ti piacerebbe se entrasse nella scatola? Susanna, certo. Ecco qua, scusa, non avevo visto la prima parte. Allora si potrebbe mettere il cimitero monumentale nella scatola magica, o c'è già? Ecco, io non ricordo, forse il monumentale non c'è, ma già che ci siamo, soprattutto se siete milanesi, non perdete l'occasione di andare al cimitero monumentale di Milano, perché al di là di quello di cui parlavamo anche con Cirri, cioè dei piccoli cimiteri sparsi nel nostro paese, ma sparsi per il mondo, ecco, il cimitero monumentale è sicuramente un luogo straordinario, meraviglioso, che vale la pena di essere assolutamente visto, curato e coltivato. E a questo proposito, insomma, ci sono tanti altri camposanti o cimiteri, che dir si vuole, che meritano sicuramente delle visite. A me viene in mente il cimitero cattolico di Roma, dove c'è Gramsci, dove ci sono tante figure. Ci sono quei luoghi dove appunto in realtà, secondo me, ci si mette in pace con se stessi, e non è una cosa da poco. Quello che state ascoltando è La Scatola Magica. Allora aspetta un secondo che ci arrivo. Ecco Piero che mi manda finalmente quello che vuole essere citato al di fuori del contesto: la storia della formica. Si chiama Millantinverni e ha una bellissima copertina. Certo, Piero, io ho capito adesso di che cosa stai parlando, ma ci sentiamo nei prossimi giorni. Ascoltatrice, devo dire Maria, direi, che dice: parliamo di morte di Camposanto, ci ricordano la meraviglia della vita. Esattamente, Maria, anche questo è un po' il senso del parlare di questi luoghi. E poi, appunto, in tempi come questi, di guerre atroci, di crudeltà, perché non so come altro definire alcuni atteggiamenti politici, ecco, pensiamo anche, appunto, a tutti quei morti che non hanno neanche la possibilità, diciamo così, del ricordo, del pensiero, se non nelle persone più care. Antonella dice: Magino Strada l'abbiamo già messo nella scatola. Antonella, sì, Gino Strada, che ricordiamo moriva esattamente in questa data, lo avevamo messo nella scatola magica, come non potrebbe esserci Gino Strada nella nostra scatola magica, ma hai fatto bene, come dire, a rammentarlo, così mi hai dato la possibilità anche di ricordare che appunto oggi è l'anniversario della sua morte. C'è Alessandro che dice: cimitero San Giovannino di Pavia, organizzano pure visite serali. Alessandro, grazie per questa segnalazione, io non lo conosco questo cimitero, è bello che tu ce lo dica. San Giovannino di Pavia, perfetto, chissà se insomma se qualcuno avrà voglia di andarlo a visitare. Pronto, chi sei al telefono? Pronto?
Pronto?
Sì, Francesco? Ciao. Francesco, hai detto?
Sì.
Ciao Francesco, Cecilia. Ciao, dici tu.
Allora, ciao. Allora, io di solito quando vado in un cimitero vecchio, diciamo, cimiteri vecchi,
aspetta, Francesco, a Francesco la tua linea telefonica fa veramente schifo, con tutto il rispetto.
Grazie.
Riprova, vediamo. Quando vai, okay. Quando vai in un cimitero?
Mentre si va a vedere la prima guerra mondiale, quelli vecchi, quelli di campo, sì, quelli praticamente nei piccoli paesi e quant'altro, sì, si va a vedere la prima guerra mondiale, praticamente ci sono i martiri della prima guerra mondiale.
Sì.
E siamo i primi martiri della prima guerra mondiale, praticamente.
Francesco?
In una favola, no?
Francesco, scusami, è davvero una linea telefonica orribile. Dicevi che la prima guerra mondiale e
la
poi?
La prima guerra mondiale e poi, diciamo, anche io praticamente mi sono trovato nel cimitero qua di Pella, ok? Pella praticamente del Lago d'Orta, sì. Ho visitato praticamente il soldato lì che c'è e praticamente mi trovo questo soldato, prima ho pensato sono i martiri della prima guerra mondiale, poi vedo e dico sono i martiri praticamente della Bisigna. E mi sono rimasto un po', perché praticamente poi ho visitato il cimitero, ho visitato praticamente tutta la parte sopra e quant'altro, e praticamente raccontano una storia molto diversa da come un po', diciamo, determinate cose. Praticamente,
scusa, è saltata la linea, quindi da come immagino tu dica la storiografia ufficiale ha raccontato, così intuitivamente.
Un po' sì, perché sì, un po' sì, anche diciamo anche come vengono, anche come erano anche costruiti, o anche diciamo come vengono, come sono anche diciamo depositate anche i morti, i martiri all'interno dei cimiteri e quant'altro. Diciamo ci raccontano una storia un po' diverso diciamo da un cimitero come quello di Milano o come quello o i nuovi cimiteri in un certo senso,
sì.
Ti riporta indietro in una storia che in pratica come è stata un po', diciamo, un po' raccontata, un po' vissuta e quant'altro, due cose molto molto differenti.
Quindi insomma tu
qui, sì. Io non è che invito le persone a andare, io la riflessione che si fa, la riflessione che si fa diciamo del culto che avevano praticamente fino
agli anni 70 o i primi anni 80, e dal culto oggi di come vengono praticamente, diciamo, depositate le persone nel cimitero. Due cose molto diverse.
Grazie.
Era una specie di un ritorno alla radice, forse.
Grazie, un ritorno mi sembra di poter intuire, però sto facendo l'interprete per capirti come la tua linea è terribile, nel senso che sto cercando di intuire che cosa dici più che di ascoltare, perché non si sente a tratti, però Francesco, insomma, in qualche modo tu inviti a una a rivedere esatto, a rivedere per ripercorrere la storia, no, anche attraverso
la tua storia personale o la tua storia personale.
Niente, Francesco, ciao, grazie, più o meno
ciao,
abbiamo
grazie.
Intuito, scusaci, ma davvero non è ascoltabile, mi spiace, però provate di nuovo 0233 001 001, perché immagino che fosse proprio la telefonata di Francesco quella a essere, insomma, così pessima dal punto di vista qualitativo della linea, non naturalmente dei contenuti. Buongiorno Cecilia, io ci metto tutti gli animali sfruttati, i miei gatti, Kirikou e Chicco, e gli amici che diventano famiglia. Cristina, figurati se per quel che mi riguarda nei cimiteri e nei camposanti non ci siano perfettamente anche tutti gli altri animali che ci circondano. Ciao Cecilia, siamo tornati dalle Capuzzelle qualche mese fa, ma erano in manutenzione. Un altro bellissimo cimitero è quello di Genova, dove si trova anche la tomba di Fabrizio De André. Julie, che ci manda questo messaggio. Sì, purtroppo le Fontanelle è un cimitero che ha bisogno di molta manutenzione e quindi non sempre è visitabile, ma insomma io raccomando tutti, insomma io so che Napoli è diventata sempre di più una meta di turismo, ecco, sicuramente approfondire questo tema delle Capuzzelle, delle anime del purgatorio, che peraltro sono sparse soprattutto nel centro storico di Napoli, queste cappelle votive, queste altarini, quelle dove ci sono le statuette di gesso, quelle stesse dei presepi con questi mezzi busti che emergono dalle fiamme, beh, insomma, è qualcosa di molto interessante. Pronto, chi sei al telefono?
Pronto?
Sì,
sono
ciao.
Io?
Sì, chi sei?
Sono Carla.
Ciao Carla, finalmente.
Telefono da Bergamo.
Beh, Carla, la tua linea è bellissima, vai.
Meno male. Allora, io vorrei mettere nella scatola la bandiera della pace.
Sì.
Oggi 5 anni si è morto Strada,
sì,
giusto?
Sì.
Ecco, pensi che nel mio condominio, io le ho sposte già da allora, mi hanno intimato di togliere perché rovinano il degrado.
Ah.
Allora, se siamo arrivati a questo punto,
sì,
dico, mettiamo la bandiera della pace. Con tutte queste guerre, dà fastidio delle bandiere della pace sul terrazzo. Questo a Bergamo.
Mm. Certo,
in centro, in via
certo,
Brusetta.
Certo,
ecco. No,
quindi
tanto per dire, ho scritto anche una lettera all'Eco di Bergamo, ma ancora non mi ha dato nessuna risposta.
Però ecco, mala tempora currunt, direbbe qualcuno più colto di me, nel senso che siamo veramente arrivati all'assurdità che una bandiera della pace possa
deturpa la barriera architettonica del palazzo.
Sì.
Ecco, a questo punto poi ci lamentiamo se ci sono quello che c'è in giro?
Mm.
Facciamoci un esame di coscienza tutti. Sinceramente, forse si parla troppo poco di queste cose, non lo so.
Mm. Carla, grazie per questa segnalazione. La tua bandiera della pace, anche consumata dal tempo, entra nella scatola magica con tutti gli onori.
Da tanti anni, da ancora quando c'era tutto pieno qui a Bergamo, sui balconi della bandiera della pace, quando c'era la guerra in Iraq.
Grazie mille Carla, grazie.
È un rimpianto questo,
certo,
una cosa che fa male.
È altro che degrado urbano, certo.
Ecco, va bene.
Grazie mille Carla, grazie.
Niente,
davvero.
Arrivederci.
Un abbraccio,
grazie.
Ciao. Ciao. Eh sì, figuriamoci se la bandiera della pace può essere insultata come offendesse l'armonia delle... l'armonia architettonica e la bellezza delle città. Vabbè, insomma, non fatemi andare oltre, perché se non parto con una delle mie filippiche che non importano a nessuno. Allora, tra poco abbiamo un breve stacco pubblicitario. Io intanto ringrazio naturalmente tutti voi che state insomma contribuendo alla nostra scatola magica con le cose, i pensieri, le valutazioni, e ringrazio naturalmente anche la segnalazione di questi cimiteri, alcuni importanti come quello di Genova o alcuni come dire più nascosti, meno famosi, come il cimitero San Giovannino di Pavia, che ci suggerisce Alessandro. Vediamo se riesco a prendere questa telefonata. Pronto, sei tu?
Pronto? Sono io.
Sì, chi sei?
Sono Fabio.
Ciao Fabio, vai.
Allora, tanto mi sei mancato, però seguo tutte le serie. Meritatissime.
Grazie. E poi?
E poi volevo ricordarti, a Trenno il cimitero dei morti anglo-americani.
Allora, aspetta, Trenno, quindi parliamo di Milano.
Sì, il parco.
Sì, il cimitero degli anglo-americani.
Dei caduti, sì, esatto.
Dei caduti nella liberazione, nel momento della guerra, stiamo parlando di quello?
Sì, è il classico cimitero di guerra, tipo sì, quello Memorial del Vietnam, sai?
Sì, 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 sì.
Molto sobrio.
Sì, sono la sobrietà agghiacciante, no? In genere delle croci tutte uguali, o insomma quelle,
esatto, quelle emozioni a vedere il cielo, ragazzi di 19 anni.
Certo, è certo, certo che sono come tutte le vittime di guerra, i civili in particolare, ma anche i giovani, perché poi le guerre le fanno i giovani, le comandano i vecchi, ma sono i giovani a andare a morire sul campo, porca
esatto,
miseria, è terribile sta cosa. Fabio,
i generali sono io sulle scrivanie o
sì,
a piantare bandierine, eccetera.
Esatto, esattamente. Grazie Fabio per questa segnalazione del cimitero anglo-americano di Trenno.
Grazie a te.
Grazie davvero. Una buona giornata e buon Ferragosto naturalmente.
Anche a te, ciao.
Ciao. Scusate, c'è lo stacco pubblicitario, poi torniamo, Scusate, stavo cercando di collegarmi con Edimburgo per l'ultimo collegamento della stagione, diciamo così, con Ira Rubini, ma insomma sono due giorni che, no, tre giorni, praticamente è difficilissimo riuscire a collegarsi, e quindi non so, io ci riprovo così alla cieca, vediamo se per caso... se per caso a questo punto la linea funziona. Vi ricordo che comunque state ascoltando la Scatola Magica, la trasmissione che per tutto il mese di agosto,
pronto?
Ecco Ira, resta lì un secondo, che per tutto il mese di agosto vi fa compagnia dalle 10 alle 11.30. Ira Rubini, insomma, stavo lamentandomi sul fatto che in questi giorni è molto difficile collegarsi telefonicamente con Edimburgo. Cosa fai? La preziosa fai?
No, sono qui, aspettavo la vostra chiamata da tempo, è che qui i palazzi, tu lo sai, Cecilia, sono fatti di pietra, sono praticamente impenetrabili,
sì.
Io sono all'aperto e soprattutto c'è una quantità di persone che si collegano, che rendono le comunicazioni un po' più difficoltose, quindi grazie di aver insistito, ma io sono qua.
Ecco, brava. Senti, scusami, so che esula dal quello che avevi in mente di raccontarci e poi ce lo racconti, ma noi abbiamo iniziato questa scatola magica parlando di cimiteri e di camposanti, vabbè, non ti sto a raccontare la ragione, ma insomma, a Edimburgo come siamo messi a camposanti o a cimiteri?
Siamo super ben messi, nel senso che io sono una grande cimiterista, come credo alcuni ascoltatori e ascoltatrici, e il turismo cimiteriale è molto popolare in Gran Bretagna perché ci sono questi cimiteri molto suggestivi. A Edimburgo non potete non andare a vedere il Blackfriars Graveyard, cioè il cimitero di Blackfriars, che è in pieno centro ed è il più vecchio cimitero di Edimburgo, che ovviamente sembra uscito da un film dell'Ottocento.
Sì, un po' gotico.
O anche prima. Sì, è molto gotico e ci sono, come per qualsiasi cosa, a Edimburgo c'è un tour, ci sono diversi tour. Potete stabilire quale tour volete fare, se quello con più occasioni di spaventarvi, perché sono compagnie di attori che mettono in atto anche tutta una serie di sorprese spaventose all'interno del Camposanto. Però è veramente un piccolo gioiello monumentale, non è grandissimo, ma è proprio in mezzo alla città, e il suo guardiano è Blackfriars Bobby, che è questo cagnolino amatissimo che vegliò, come in tante storie di cani fedeli, il proprio padrone fino a morire sulla sua tomba. Sì. Quindi Edimburgo lo ha eletto a come dire, monumento nazionale, cioè proprio il monumento a Blackfriars Bobby, al cagnolino, all'ingresso del cimitero. È uno di quei cagnolini, di quei terrier che si usano molto in Gran Bretagna, nero, e lui sta lì seduto ad aspettare il suo padrone. E come succede anche con le nostre statue dei santi, se tocchi il naso di Greyfriars Bobby, l'anno, eccetera. Però diciamo che a parte la leggenda su Greyfriars Bobby, che è molto carina, insomma, cioè, sì, perché una delle caratteristiche, diciamo, della Gran Bretagna, in generale del Nord Europa, è il grande amore per gli animali, almeno per alcuni animali, per i cani sicuramente. Ecco, perché poi appunto c'è un gran mangiare carne e così via, quindi potremmo discutere a lungo su come amare gli animali, ma certamente gli animali, diciamo, da compagnia sono molto amati. Quindi Blackfriars Bobby rappresenta, diciamo, l'animo generoso della città di Edimburgo, in un certo senso, perché anche da questo punto di vista la città ha tante leggende ed è veramente un punto di incontro. Ma il cimitero, a parte la statua, è veramente meritevole di una visita, ed è uno di quei cimiteri che si possono visitare in 2-3 ore, come dire, proprio fattibile, se poi volete divertirvi, fate proprio un tour, cioè prenotatelo, è facilissimo, andate su internet e cercate Blackfriars Graveyard Tours e trovate una guida che ve lo spiega in modo più
dettagliatamente. Perfetto, grazie per questa deviazione cimiteriale, Ira Rubini. Invece tu cosa ci volevi raccontare?
Allora, finisco, come dire, la serie di collegamenti con la scatola magica raccontandovi di uno dei migliori show che ho visto quest'anno. Come al solito si finisce per vederli quando si sta per partire. Ed è una compagnia belga di teatro fisico. Si sa che appunto Belgio, Fiandre, insomma Olanda, anche per questioni di lingua e così via, si dedicano molto alla danza contemporanea, al teatro fisico, al teatro di figura. Loro usano un po' tutto questo, cioè utilizzano il corpo, poche parole, tanta musica, dentro c'è anche un pezzo di Bennato, per dire, quindi usano, cioè sono estremamente liberi nei riferimenti, e il loro spettacolo, che è in uno dei luoghi che io consiglio di visitare, che è The Zoo, lo zoo, inteso come zoo umano, non come zoo animale, ovviamente. È uno dei posti che accoglie moltissime proposte internazionali, anche nazionali, che però possono essere apprezzate da un pubblico multilingue, proprio perché si basano più sul corpo che sulla parola. Quindi loro cosa fanno? In uno spettacolo che si chiama Flesh, con la E, quindi carne umana, no? Flesh è la parola che in inglese indica solo la carne umana. Parlano di corpi e sono 4 diverse situazioni che loro interpretano con il corpo in maniera veramente straordinaria. Devo dire, mi auguro che questo spettacolo, e ne parlerò sicuramente con diversi teatri, possa venire in Italia, perché sono situazioni classiche che tutti possono capire. C'è un appuntamento diciamo romantico fra un uomo e una donna che finisce malissimo, perché lui ha appena fatto un'operazione di chirurgia plastica alla faccia, e nel momento in cui si toglie le bende per impressionarla, in realtà lei rimane male impressionata e la cosa diventa un incubo totale, comicissimo, ironico. C'è un'altra situazione che è un saluto a una cara estinta con le ceneri e così via, e come si sa la black comedy funziona sempre e si può immaginare che cosa succede, i parenti litigano, disastri a non finire, ma fatti con una grandissima perizia, delicatezza, intelligenza, insomma ci sono moltissime idee, non so come dire. La più divertente delle situazioni proposte è quella di una donna che va a vivere un'esperienza immersiva e sceglie di rivivere la vicenda del Titanic, ma noi la vediamo con il visore e tutti gli strumenti che le fanno vivere anche dal punto di vista del corpo l'esperienza, ma la vediamo da fuori, quindi vediamo tutti i suoi movimenti senza senso.
Sì.
Che sono comicissimi, assolutamente esilaranti, e l'unico testimone di questa cosa è un impiegato annoiato del luogo dove appunto si può fare questa esperienza, che la guarda e è abituato a vedere tutte le follie che le persone fanno mentre vivono questa esperienza immersiva totale. È una delle cose più divertenti che abbia mai visto, insomma, cioè vedere, no? Cioè, proviamo a immaginare come siamo noi durante un'esperienza immersiva. Lo spettacolo è vedere i nostri movimenti insensati, sì, insomma, cioè sì, che sono sì. Ed è ovviamente molto molto esasperato. E poi c'è una situazione, quella iniziale, che è più drammatica ma molto commovente, che è, ritornando ai tempi del Covid, è un operatore sanitario che assiste una persona anziana che sta per morire, e a un certo punto suona il telefono del paziente. Sempre con una leggera ironia, ma anche se affettuosa, no? Cioè, quindi è una musica allegra e il momento invece molto triste, e per tentare di rispondere e di dare eventualmente notizie forse a qualcuno di questo paziente, l'operatore sanitario non si accorge che il paziente purtroppo se n'è andato.
È morto.
Ed è però una cosa di una poesia estrema, cioè fatta soltanto attraverso appunto movimenti, suoni, corpo, eccetera. E finisce appunto con questo operatore sanitario che è l'unica persona, come è accaduto durante il Covid, che piange questo signore anziano che se n'è appena andato. Quindi, come vedete, c'è di tutto, insomma, c'è l'estrema, il sarcasmo, la satira e tutto il resto, tutto fatto con una presenza scenica, l'uso di maschere, in qualche caso anche di pupazzi e così via, con estrema disinvoltura ma grandissima perizia, quindi devo dire che è proprio uno spettacolo che sarebbe bello vedere anche da noi.
Perfetto. Ira, sì, volevi segnalarci ancora una cosa?
Una cosa che è invece allo Space, che spesso mi capita di raccontare, che è uno dei più vecchi luoghi di spettacoli indipendenti di Edimburgo, perché ha 5-6 sedi sparse in tutto il centro di Edimburgo, in luoghi anche molto strani. Vi segnalo un musical. Beh, abbiamo detto tante volte che negli Stati Uniti il musical si fa su qualunque cosa, si fa anche in forma indipendente, non ci sono solo quelli grossi di Broadway, no? È proprio un linguaggio che tutti praticano anche a livello universitario. Quindi ci sono due artiste americane, Kylie Sugayan e Jessie Ballard, la compagnia che proponeva lo spettacolo di cui vi ho parlato prima, belga, si chiama Still Life, proprio perché è il tipo di lavoro che fanno, fanno nature morte, diciamo così, però vitali. Questa invece si chiama Speakerphone, la compagnia, e immaginano, essendo una compagnia queer, che peraltro ha vinto anche parecchi premi, immaginano che cosa sarebbe successo se il 6 gennaio, quando è stato attaccato il Campidoglio americano, quella insurrezione fosse stata condotta da un gruppo di manifestanti queer, e probabilmente le cose sarebbero state molto diverse ed estremamente divertenti.
Immaginiamo,
dire,
certo.
O meglio, è una forma di ironia che loro trasformano in musical, immaginandosi tutta la situazione non violenta ma come un grande party, come dire, di protesta, a cui anche gli occupanti del Campidoglio avrebbero potuto partecipare, e mi sembra, come dire, un modo originale di ritornare su quell'argomento, sicuramente, soprattutto il modo in cui il musical rappresenta un linguaggio autenticamente popolare negli Stati Uniti, per chiunque.
Perfetto. Ira Rubini, noi scatole magiche, noi partecipanti alla scatola magica, ti ringraziamo moltissimo per i tuoi contributi al nostro scrigno fatato. Tu che ci metti? Proprio una cosa fulminea. Che ci metti nella scatola magica 2026?
Beh, ci metto tutti i ragazzi che sono sul Royal Mile in questo momento a cercare di farsi notare, perché riuscire a far venire il pubblico al tuo show quando sei molto giovane, stai iniziando e ci sono 3500 show in città, non è una cosa facile.
Perfetto.
Ci metterei loro perché sono molto simpatici.
Mi sembra un bellissimo ingresso nella nostra scatola magica. Grazie Ira, grazie davvero, ci teniamo vicine vicine.
Ciao,
buon rientro,
ciao.
Scusatemi, era Ira Rubini che in questi giorni ci ha raccontato Edimburgo e il suo festival e non solo, come spesso accade. Mi spiace, c'era una telefonata che insisteva, se volete adesso le vostre telefonate sono acchiappabili allo 02 33 001 001. Intanto io vado a leggere un po' dei messaggi che sono arrivati, che stanno arrivando. Eccoci, allora un attimo solo che piglio la telefonata. Pronto, chi sei? Pronto al telefono, chi sei?
Pronto, Francesco?
Ciao Francesco, prego.
Niente, poco fa avevo telefonato.
Lo so, ma
una linea bruttissima, adesso come si
sente? Ah, ok, adesso ti si sente bene, certo. Però vai sintetico, però.
Molto sintetico. Sì. Che quando si va praticamente in questi piccoli cimiteri, si va praticamente a salutare i ragazzi dell'89, uh-huh. Quelli che praticamente hanno fatto la prima guerra mondiale. Cioè, certo. Praticamente si fa un pensiero alla società che in un certo senso loro hanno portato avanti e dove siamo arrivati. Mm. Questo era praticamente, diciamo,
il senso
magia praticamente del piccolo cimitero, a parte le pietre che sono tutte grigie, in qualsiasi cimitero tu vai hanno bene o male tutti la stessa pietra, questa pietra grigia. Mm-hmm. E poi c'è questo silenzio, forse chiamarlo silenzio o magia.
Forse una sorta di tempo sospeso, no?
Bravissima. Tra loro, diciamo, come loro praticamente hanno combattuto per poter evolvere praticamente questa società, e poi se fai una riflessione dove siamo arrivati, diciamo, ognuno si fa le proprie...
tira le sue conclusioni. Francesco...
In un certo senso sì.
Francesco, grazie mille per aver chiamato. Questa sì che era una telefonata, mica quella di prima.
Okay.
Un abbraccio, ciao. Ciao. Sì, perché veramente prima, scusate se vi ho torturato, mettiamola così. Intanto, a proposito di messaggi che arrivano al 331 62 14 013, c'è Renato che dice: Cecilia, a proposito del cimitero di Pavia, a fianco c'è anche il cimitero degli animali, uno dei pochi gestiti da enti pubblici. Io lì ho il mio amato cane Pedro e lo vado a trovare spesso. E peraltro, grazie a Renato che mi ha mandato anche una foto, insomma, della tomba di Pedro. Grazie. Io metto Pedro assieme a tutti quegli altri con la coda o non dentro la nostra scatola magica. Enrico segnala il cimitero polacco di Montecassino e Roberta dice: non vorrei finire in un cimitero, preferirei essere cremata e spandere le ceneri là dove ho sparso quelle di mio marito Massimo, e cioè in Bretagna. E certo, Roberta, capisco benissimo questo tipo di scelta. Allora, dunque, c'è Cristina che dice: volevo segnalarti una bellissima raccolta di lettere di Rosa Luxemburg, incentrata sulla natura e gli animali. Sono molto belle e suggestive. Il libro si intitola Un ardente desiderio di primavera, erbe, animali e cieli nelle lettere dal carcere, edizione Casa Grande. Cristina chiude augurando buona vita. Io la ringrazio per questa segnalazione. Volevo anche dire che Io proprio di questo libro ho parlato con i curatori, considera l'armadillo, noia e altri animali, quindi se vi interessa, cercando il podcast dovreste trovarlo abbastanza facilmente. Allora, Roberta ci dice anche in Abruzzo, cimitero inglese tenuto benissimo, con fiori e prato sempre in ordine fiorito, le tombe tutte uguali, perché poi come Totò ci insegna, insomma, a livella la morte dovrebbe unificare tutti noi. Tiziano dice molto interessante il cimitero monumentale di Parma, Paganini, Pizzetti, dalla Chiesa e altri vari stili. Grazie Tiziano anche per questa segnalazione. Dunque Leonardo ci manda la risposta al Blackfriars Cemetery di Edimburgo, che è una risposta che dà l'intelligenza artificiale. Poldo in fabula ci dice: io nella scatola magica metterei il verso del pangolino nano del Bormio mentre canta la canzone di Ruggero dei Timidi. Allora Poldo, ti ringrazio per questa segnalazione. Tu di Ruggero dei Timidi ci hai già segnalato una canzone, io poi non mi ricordo se sono riuscita a metterla o meno. Comunque va bene, il verso del pangolino lo mettiamo sicuramente, perché è sicuramente più suggestivo del verso dell'armadillo. Allora, io poi volevo, a proposito delle cose che ci stanno nella scatola magica, volevo leggervi una mail che Max ha scritto qualche giorno fa alla scatola magica @radiopopolare.it, che dice così: metto nella scatola magica ciò che per me e per molti è stata una bella scoperta, mi ha alleggerito un pochino la pesantezza della disabilità, lo yoga della risata. Per me è bello e ovviamente non è rivolto solo alle persone con handicap, ovviamente. Può anche non piacere, ma per me è qualcosa di importante. Per tutti noi è nato dall'idea di un medico indiano, Vedanta Kataria. Alterna risate ad esercizi di respirazione, rilassamento e di giocosità. È conosciuto e praticato ad oggi in più di 120 paesi e raccoglie sempre di più l'interesse e l'attenzione di medici e scienziati per i suoi effetti su mente e fisico. Il medico indiano ha scoperto che il nostro cervello non distingue tra risata forzata e risata spontanea. I benefici sono uguali. Nello yoga della risata si ride semplicemente per stare bene. Per lo yoga della risata non c'è bisogno di barzellette o comici o situazioni divertenti per ridere. È accessibile a tutti ed è facile da imparare. Ci sono corsi, ma si può essere anche autodidatti come ho fatto io. Ci sono libri di facile lettura e filmati su YouTube. Io stesso in montagna ho condotto una serata a teatro. Si pratica da soli ed in gruppo, si pratica in famiglia, con gli amici, a scuola, in azienda, in oratorio. Si pratica però anche nei centri disabili, negli ospedali, nelle case di riposo, nei centri per l'autismo, con i malati di Alzheimer, di Parkinson, per dare energia, sollievo e conforto. E io ringrazio con un forte abbraccio Max per questa segnalazione sullo yoga della risata, perché è bello, e grazie davvero Max per le tue sempre preziose segnalazioni. C'ho un arretrato ed è Michele Zarrillo che voleva Notte di pensieri, e a volerlo è un Michele che immagino non sia Zarrillo stesso. Insomma, lui faceva riferimento alle notti insonne da caldo, e sentiamo cosa ci racconta invece Michele Zarrillo. grazie Michele per aver voluto inserire questa canzone, La notte dei pensieri di Michele Zarrillo, nella scatola magica. Intanto Nick ci saluta dicendo: a Como, a Camago Volta, c'è la tomba di Alessandro Volta, l'inventore della pila, e che ora ha effetti elettrizzanti. Senza di lui non avremmo avuto una parte di progresso, quello bello, ma anche se poi troppe volte usato molto male. Allora un abbraccio a Nick, a Alessandro Volta e alla sua straordinaria invenzione. Ciao a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto, che torna domani con la scatola magica dalle 10 alle 11.30. Un bacio, fate cose belle là fuori. Ciao ciao!